Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E arriviamo sì a leggere un po' i giornali anche questa mattina, solo quando sono le 8 e 20 minuti. Dopo tre giorni interi in cui si è parlato solo e soltanto di Silvia Berlusconi, santificazione ormai in atto, ben avviata, si continua a avere Silvio Berlusconi in tanti primi titoli e comunque su tutte le prime pagine dei giornali, ma diciamo non è più l'unico argomento. L'altro argomento che troviamo sulla maggioranza dei giornali è la proposta di riforma della giustizia che fatta da Nordio e ieri votata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri. Chiaramente deve iniziare il percorso parlamentare, che da tutti viene visto appunto come qualcosa legato a Silvio Berlusconi. L'ha detto Nordio stesso, che è una, sostanzialmente in memoria del santo, e lo celebrano i giornali di destra, lo criticano altri giornali, ma comunque il legame con la figura di Silvio Berlusconi viene più o meno riportato da tutti i giornali. La cosa più vergognosa è che nel frattempo il naufragio che si è verificato in Grecia tra Piros e Kalamata ha reso, insomma, sono diventate chiare le sue dimensioni, anche se, insomma, volendo lo sono sempre state. I morti paiono essere almeno 600 e nonostante questo, questa notizia non è la prima notizia su tutti i giornali e alcuni giornali nemmeno ce l'hanno in prima pagina. No che cambi poi tanto il piagnisteo random quando i morti sono tutti insieme invece che un po' meno di numero ma tutti i giorni, come accade da anni nel Mediterraneo. Un piagnisteo che poi non fa cambiare leggi, anzi i muri della Fortezza Europa si alzano sempre di più. Ma ignorare anche questo è veramente di una ferocia difficilmente digeribile. Cominciamo a leggere i giornali da uno di quelli che strage ce l'ha in prima pagina. Si tratta della Stampa, titola con una grande foto dove ci sono due uomini che stanno trasportando dei cadaveri sul lato di una nave. La Stampa titola la strage dei 100 bambini. Assume dimensioni sconvolgenti il naufragio al largo della Grecia, si temono 600 morti. Questi bambini fossero nella stiva e ovviamente lì sarebbero rimasti. Oltre a questo, sulla prima pagina della Stampa troviamo due titoli. Uno è di Annalisa Cuzzocrea, cioè riguarda l'articolo di Annalisa Cuzzocrea, che è l'Europa disumana, un commento che poi troviamo a fine a pagina 29, e l'altro di Giorgia Linardi, il cinismo di Atene, è in qualche modo il titolo che riassume le pagine che vanno da 2 a 4 sulla Stampa, che poi andando a aprirle vediamo il primo titolo, quello del reportage dell'inviata da Atene, è disumano. Tragedia in Grecia, 100 bambini intrappolati nella stiva del peschereccio, circa 600 le vittime, fiume, arrestati 9 scafisti, i sopravvissuti chiedevamo aiuto. Non vogliamo che la nave si capovolga, per favore aiutateci, per favore, vi chiedo per favore. Caterina Zata ha davanti a sé due ragazzi che potrebbero essere suoi figli, un egiziano e un siriano, appena ventenni, e piangono senza fermarsi, uno accanto all'altro, non si conoscevano, ma ora il dolore è troppo grande per non condividerlo. Devono uscire lo shock e la disperazione senza ritorno dopo quel viaggio nelle acque dell'inferno sulla carcassa chiamata Adriana, la barca di 35 metri su cui viaggiavano 750 migranti, tra cui 100 bambini, quasi tutti morti, naufragata nel Peloponneso all'altezza di Kalamata mercoledì alle prime luci dell'alba. I due giovani sono vivi, sono nell'abisso delle acque greche, i morti invece sono nell'abisso delle acque greche, sono stati inghiottiti, sono a 4.000 metri di profondità. I due ragazzi, siriano e egiziano, dall'ospedale di Kalamata, dove sono ricoverati, raccontano all'infermiera della Croce Rossa greca le ultime frasi che hanno sentito urlare al telefono prima di riuscire a lasciare la barca che affondava. Quello al largo di Pilo è il secondo disastro più devastante mai accaduto nel Mediterraneo da Lampedusa 2015. Allora i morti e dispersi erano 1.000. Oggi i salvati sono 104 su 750. 78 i morti accertati, trasportati al cimitero alla periferia di Atene. Tra le salme recuperate ci sarebbe anche una donna. I corpi annegati per sempre invece sono molto probabilmente 600, una cifra che farà brividire, come si spiega, come spiega Gianluca Rocco, capo missione dell'OIM, dell'organizzazione dell'ONU che si occupa di migrazioni, che ha predisposto il personale, psicologi e interpreti per correre a assistere i migranti vivi accolti ieri, fino a ieri sera, nelle tende al porto di Kalamata, e che oggi saranno trasferiti nella capitale. Troviamo poi appunto la cartina che ci fa vedere dov'è il luogo, insomma il sud del Peloponneso, della grande penisola del sud della Grecia. E poi insomma ci sono altri articoli di commento che magari vediamo nella seconda parte della rassegna stampa. Questo è quello che troviamo appunto sulla stampa di Torino relativa alla strage all'ennesima strage del Mediterraneo, perché poi di questo si tratta. Il riferimento appunto è anche all'articolo a pagina 4. Meloni tira dritto, blindare i confini esterni, piano di aiuti all'Africa per frenare i flussi, e viene riportata una foto appunto del premier maltese Abela insieme a Meloni. Con appunto i due hanno concordato sulla stessa azione rispetto ai migranti, che è quella appunto di alzare i muri ancora di più, nonostante le migliaia di morti che hanno fatto del Mediterraneo un cimitero ormai da lunghi anni. Il Mediterraneo univa i popoli, ora è diventato un mare di morte, è un virgolettato con cui viene titolata l'intervista allo scrittore Petros Markaris. Lo scrittore si dice angosciato per quelle vite spezzate di cui non frega nulla a nessuno. Non è che noi greci siamo diventati razzisti, è una battaglia per la sopravvivenza. Tornando alla prima pagina, la proposta di riforma del ministro Nordio la si trova in spalla sinistra, bavaglio intercettazioni e via l'abuso d'ufficio, Nordio noi garantisti. In questo titolo insomma si ricordano un paio dei punti principali di questa proposta di Nordio. Uno è quello di eliminare il reato d'abuso d'ufficio, l'altro è quello di limitare moltissimo la pubblicazione delle intercettazioni. Rispetto a questo la Repubblica propone anche un commento che andremo a vedere di Paolo Colonnello: tutelati soltanto i colletti bianchi, che di fatto poi è la cosa di cui si occupa di più questa riforma. riforma, quello che ci sembra a una prima lettura. Troviamo poi a taglio medio, rialzo tassi, Lagarde non si ferma, Lagarde, Christine Lagarde, ovviamente, quindi l'FMI, costo del denaro al 4%, nuovo aumento a luglio, Salvini, la Banca Centrale Europea fa male alla economia. Su questo, insomma, troviamo poi un approfondimento di Mario De Aglio, investimenti pubblici e virus dell'inflazione, quello di banchiere centrale, oggi il mestiere più difficile del mondo. Su questo, insomma, come guidare un'auto senza cambio automatico utilizzando solo freno e frizione, insomma, quello che vuole andare a vedere De Aglio è la difficoltà, insomma, di una gestione della finanza internazionale in un momento in cui, fra l'altro, la politica, non, scrive De Aglio, non sta facendo la sua parte, quindi sono i banchieri che devono decidere come gestire la questione delle finanze. Troviamo poi Lucia Annunziata che appunto porta Silvio Berlusconi sulla prima pagina della Stampa. Forza Italia senza Silvio ora può ribaltare la sorte della destra europea, un piccolo partito decisivo in una grande storia, è l'ultimo regalo che Silvio Berlusconi ha fatto alla sua amata Forza Italia, metterla al centro in vista delle prossime elezioni, che sono europee, di un processo europeo che al momento a Bruxelles è il discorso, cioè il discorso principale, e attraversa le strategie politiche di tutti i paesi membri. Il progetto è ottenere nelle urne del giugno 24 una maggioranza diversa da quella attuale, la maggioranza Ursula, che da luglio 2019 guida la presidenza della Commissione, con Ursula von der Leyen votata dal PPE, da una parte socialdemocratici e dai liberali, di alcuni partiti euroscettici, tra cui il Movimento 5 Stelle. L'idea appunto sarebbe quella invece di costruire un'altra maggioranza, quella che sarebbe l'euro scommessa di Forza Italia, così poi la definisce Lucia Annunziata a pagina 14, e insomma sarebbe il partito che potrebbe ribaltare le sorti della destra europea e quindi dell'Europa, se questo progetto fosse di successo. Lato destro è tutto dedicato a un fatto di cronaca piuttosto, insomma, che avrete sentito, ma molto pesante. Smart travolta dal SUV, filmavano la scena anche dopo lo schianto, ne parlano Amabile Izzo nelle pagine 6 e 7 della Stampa di quest'oggi, ma insomma lo vedremo su tutti i giornali. È un caso, insomma, che da ieri stiamo leggendo, accaduto a Casal Palocco, in una strada di Casal Palocco, e che è costata la vita a Manuel Proietti, un incidente d'auto che è costato la vita a Manuel Proietti, 5 anni, schiacciato sul suo seggiolino, sul sedile anteriore destro della Smart guidata dalla mamma al ritorno, che lei era andata a prenderlo all'asilo. Perché ha sconvolto tanto questo incidente? Perché sull'altra auto, sul SUV, c'erano 4 giovani che stavano facendo una challenge, cioè che si tratta di una sfida online, erano youtuber alla ricerca di follower, così almeno lo presentano i media. Quindi stavano guidando questa Lamborghini da 50 ore al volante di una Lamborghini, così si chiamava la challenge. Questo è quello che stavano facendo i 4 giovani youtuber alla guida, tra cui appunto un ventenne alla guida della vettura, avvistati già da un paio di giorni sulle strade della zona alla guida del SUV noleggiato da Skylimit Rent di Roma. Si alternavano alla guida e lamentavano stanchezza mentre documentavano la loro bravata nei vari video che di volta in volta pubblicavano sui canali YouTube e Instagram. Doveva essere l'ennesima sfida divertente dei The Borderline, si chiamavano così, animati dall'obiettivo di mostrarsi e ricevere consensi, con 118 sfide già realizzate al loro attivo e premiati da un pubblico di 600.000 follower e 152 milioni di visualizzazioni. In un filmato di 15 secondi comparso in rete poco prima, uno dei protagonisti affermava: secondo giorno in Lamborghini, per adesso tutto bene, poi lo schianto ed è andato male davvero, tanto male che appunto è morto Manuel di 5 anni, che era a bordo con la mamma e con la sorellina di 4 anni, che si sono risultate entrambe ferite ma si sono salvate la vita. Due commenti dalla prima pagina della Stampa: sfide sui social, vita borderline di Riccardo Luna. Quello che colpisce nella tragedia di Roma, in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni, è il contesto in cui è avvenuta. È su questo che quello che colpisce sia questo, non c'è dubbio alcuno. E il titolo poi che troviamo all'interno di questo articolo di Luna è: se fare il coatto è un modello di business. Il contesto, dice, non è l'incidente stradale, non è nemmeno il fatto che siano coinvolti dei ragazzi, è il contesto a lasciare sgomenti, perché ci dice molto di noi, di quello che siamo diventati. Mi riferisco alle challenges di cui sono pieni social network, le sfide per alimentare il proprio canale di video in cui si superano prove più o meno incredibili. Quei quattro ragazzi che gestiscono un canale YouTube di medio successo, The Borderline, appunto affittano una Lamborghini, un SUV in grado di superare i 300 km orari per viverci per 50 ore di fila, non guidarla ma proprio viverci, sonno e pasti completi, un format già sperimentato. A spiegare meglio il contesto è un video pubblicato su TikTok che appunto racconta questa challenges e poi insomma, che Luna descrive e poi appunto chiarisce il concetto di coatto. Dice: quei ragazzi fanno i coatti online, i coatti come gli incidenti stradali ci sono sempre stati e neppure l'intelligenza artificiale ci salverà dalla prevalenza del cretino, prima almeno c'erano dei filtri, non potevi andare in TV o sui giornali soltanto facendo il coatto, potevi farlo con gli amici del muretto, al bar finiva lì. Ora grazie al web uno ha un palcoscenico, eccetera eccetera. L'altra approfondimento che troviamo dalla prima pagina della Stampa è invece di Matteo Lancini: il business dei follower e i ragazzi che uccidono solo per essere visti. Per dare senso alla nostra fragile esistenza siamo chiamati a trasformare ogni avvenimento drammatico in un'occasione di crescita e di sviluppo, ogni grave crisi in un'opportunità evolutiva. Provare a compiere questa operazione di fronte alla tragedia di Roma non è cosa semplice, è ricorso ai soliti anatemi nei riguardi dei social e della vacuità dei contenuti che abiterebbero internet, e la mente delle nuove generazioni rischia di diventare il sentiero più percorribile per districarsi dall'angoscia e dai dubbi sulla società in cui viviamo. È arrivato il momento di assumerci delle responsabilità, scrive Lancini. Per dare a mio avviso, appunto, è arrivato il momento delle responsabilità, di svolgere una funzione davvero adulta rispetto a cosa significa aver costruito e alimentato una società basata sulla visibilità e sulla popolarità, ma soprattutto su quello a cui intendiamo rinunciare per limitare la deriva di una sovraesposizione senza limiti. Parto dal disagio che ho sperimentato pochi giorni fa alla festa di fine anno della scuola primaria di mio figlio, da un momento di grande gioia e tristezza come quello che accompagna l'ultimo giorno di scuola della quinta elementare. La celebrazione della fine del percorso delle primarie è durata quasi 2 ore, ogni bambino è stato nominato individualmente e applaudito, la musica di sottofondo era stata selezionata accuratamente, il clima emotivo ha raggiunto temperature elevatissime, al punto che moltissimi bambini e parenti piangevano. La quasi totalità degli adulti presenti, genitori, nonni, tate, ha trascorso la giornata impegnata a produrre video e fotografie attraverso lo smartphone. Forse ne avrete sentito parlare, quell'oggetto che non vogliamo entri a scuola. Tutto bello, pure troppo, in una celebrazione esagerata e inevitabilmente esasperata, dove il confine tra esperienza intima e pubblica non esiste più. Ci siamo tutti dentro, noi genitori per primi, all'interno di uno scenario sempre più dissociato, dove i testimonial della bellezza autentica sono ciò di meno autentico ci sia, eccetera eccetera. Il rischio è quello di alimentare un sentimento profondo che in adolescenza e nella giovane età adulta rischia di trasformarsi in una disperazione della visibilità e della popolarità. Più o meno direi questo è il commento appunto di Lancini. Questa è, per concludere, la prima pagina della Stampa: abbraccio Musk Meloni, all'Italia servono più figli, fa un po' venire i brividi. L'abbraccio c'è stato proprio, infatti poi a pagina 23 nell'articolo troviamo proprio Meloni che si perde in un largo abbraccio di Elon Musk, che è un po' la sopravanza fisicamente. Si sono incontrati a Palazzo Chigi, ha incontrato anche Tajani, poi vedremo perché, ma la cosa su cui si trovano molto molto d'accordo i due è questo problema che hanno nella testa loro, cioè che in Italia c'è un problema con la natalità. Taglio alto, torna il Pride, Torino, città dei diritti. Anche questo sabato il Pride in molte città, tra cui Torino. We'll be right back. dopo la stampa passiamo al Corriere della Sera sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ricordandovi ancora il telefono che è lo 06 49 17 50. Corriere della Sera che titola: giustizia si cambia, alta tensione, Nordio magistrati. Quindi il focus è sulla proposta di riforma della giustizia del guardasigilli, sottolineando il fatto che l'Associazione Nazionale Magistrati l'ha molto criticata. La riforma, la proposta viene sintetizzata in via l'abuso d'ufficio, stretta sulle intercettazioni. Il ministro: nessun bavaglio, l'attacco di Schlein, perché le opposizioni non sono d'accordo, in parte, perché dentro il PD invece qualcuno sì, qualcuno no, ma questo insomma è la storia del PD. Due grandi foto riguardano la strage in Grecia, il naufragio in Grecia, titola il Migranti, il naufragio in Grecia, possibili 600 morti. Si vede una nave di notte, un peschereccio che è stracolmo di persone, e sotto i sopravvissuti soccorsi dalla Croce Rossa, sono buttati per terra su dei materassi. Si tratta appunto di 104 persone. La strage di bimbi sul barcone, il caso dei soccorsi mancati. Erano tanti bambini morti nella stiva del barcone naufragato in Grecia. Sono ancora almeno 600 i dispersi, arrestati 9 scafisti, ma è scontro sui mancati soccorsi dopo l'allarme lanciato. E anche qui se ne parla per 4 pagine. L'editoriale del giorno invece riguarda il dopo Berlusconi, affidato all'esimia penna del professor Angelo Panebianco, che non scrive niente di che. Un'altra storia politica, sostanzialmente dice: è difficile Forza Italia sopravviva perché è un po' il destino dei partiti personali o carismatici, dice, sopravvissuto solo il partito gollista a Charles de Gaulle. Dice che ci sono molte divisioni tra i dirigenti di Forza Italia che probabilmente emergeranno e si ripercuoteranno sul governo, ma fino a un certo punto, perché nessuno vorrà far cadere la Meloni tra i Forza Italioti. E quindi niente, dice, probabilmente non accadrà niente di che. Niente di destabilizzante nella coalizione di governo, la prova sarà quella delle europee. Quindi insomma un'occasione mancata, questo editoriale che dice poco, e la stessa cosa che dicono altri giornali nella lettura anche della stessa, senza scomodare insomma professoroni. Per quanto riguarda Forza Italia c'è un articolo sul futuro: Forza Italia, Tajani sarà il reggente, e poi Gianni Letta, il ritorno dell'ospite. Questo è come dire l'analisi di Verderami, che è uno degli analisti politici più presenti sulle pagine del Corriere. Chiamo io il ritorno di Letta tra Arcore e Palazzi Romani, lo storico abbraccio destro del Cavaliere lavora per le europee, i contatti con i centristi. Insomma, Gianni Letta ha 88 anni, è stato giornalista, direttore del Tempo per tanti anni, poi è passato al gruppo Fini, invece è diventato appunto il braccio destro di Berlusconi, e ora lo richiamano a 88 anni a cercare di mettere un po' insieme le cose. Il caso dei 5 youtuber e del piccolo ucciso, il guidatore positivo alla droga, l'accusa omicidio stradale, The Borderline, le sfide folli. Borderline, vi ricordo, è appunto il profilo YouTube di questi 5. Il focus del Corriere è sul fatto che è risultato positivo ai cannabinoidi, e insomma, al di là dei cannabinoidi, vi ricordo che stavano in macchina da 50 ore girando video senza soluzione di continuità. Per commentare questo, mi dispiace per me e per voi, la redazione di Via Solferino chiama Walter Veltroni. Dice: che c'entra Walter Veltroni? Ma voi lo sapete, Walter Veltroni sa fare tutto. Walter Veltroni è scrittore, Walter Veltroni è regista, Walter Veltroni era anche segretario di un partito, sindaco di Roma, poi insomma, magari gli mettiamo i like e i dislike, e è anche evidentemente sociologo, psicologo sociale, eccetera eccetera. L'inganno dei like, e scrive delle cose veramente pregnanti, come è suo solito. La cosa più pregnante che scrive sulla prima pagina del giornale a più alta tiratura d'Italia è: e se ci fermassimo e ci guardassimo negli occhi per chiederci semplicemente dove stiamo andando? Letto questo, direi che posso non leggervi altro da questo articolo di Beltroni. Taglio alto. La Banca Centrale Europea alza ancora i tassi, Lagarde niente pause, aumento questa volta dello 0,25, su se ne parla nelle pagine economiche del Corriere, ne parla niente meno che Federico Fubini. Le stime di Francoforte, che come sapete è la sede della BCE, crescita del PIL più lenta e inflazione che cala troppo poco. La Banca Centrale Europea ha deciso ieri un nuovo rialzo di 25 punti. L'Eurotower, alla conclusione del consiglio direttivo, ha spiegato che l'inflazione è diminuita, ma dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. Il giorno prima l'americana Fed non ha alzato i tagli, e le dichiarazioni appunto sono della presidente della Banca Centrale Europea, cioè Christine Lagarde. E questo è tutto dal Corriere della Sera, che insomma non è che ci ha dato proprio grandissime soddisfazioni. Ecco.
You didn't pay your rent, so I guess you'll be leaving. You made promises that you won't be keeping. Oh, you can't spend my love. I'm living for free now.
Passiamo al Manifesto. La foto è una foto del mare con un salvagente abbandonato, o meglio, un salvagente che ha abbandonato un corpo che probabilmente si trovava dentro, un giubbotto di salvataggio. Il titolo è Omissione di soccorso. Omissione di soccorso. Le vittime del naufragio nel Mar Ionio sono forse 600, con 100 bambini. Potevano essere salvate, ma nessuno si è mosso. Non Grecia, Italia e Malta, ma neanche l'Unione Europea, che ieri ha pensato solo a proteggere Frontex. Aiutati troppo tardi, lo scaricabalile tra Atene e Frontex. Almeno, e questo insomma ricorda da vicino la dinamica di Cutro, ricorda da vicino le migliaia di morti di quel cimitero che è il Mediterraneo. Marina della Croce scrive: almeno 8-10 ore, il tempo che sarebbe servito per organizzare i soccorsi, dalle 16.53, orario in cui Alarfon dice di aver lanciato l'allarme a Guardia Costiera Greca, Frontex e Alto Commissariato dei Rifugiati in Grecia, alle 2.47 del mattino, ora del naufragio. Quindi sono passate 8-10 ore, ore preziose durante le quali 750 migranti che riempivano il ponte, il tetto della cabina di pilotaggio, ma soprattutto la stiva del peschereccio affondato mercoledì nel Mar Ionio, potevano e dovevano essere salvati e che invece sono stati lasciati al loro destino. Non hanno voluto essere soccorsi, si è giustificata la Guardia Costiera Greca, lasciando intendere anche una difficoltà nelle comunicazioni con la ONG, difficoltà che avrebbe creato incomprensione e fraintendimenti, circostanza che l'organizzazione che monitora le barche dei migranti nel Mediterraneo ieri ha smentito seccamente. Non è possibile che tra noi e la Guardia Costiera ci siano state comprensioni, ha detto Chiara Denaro, operatrice della ONG. Siamo stati contattati dall'imbarcazione che ci ha fornito la posizione GPS e ci ha comunicato di essere in pericolo e sovraffollata. Dopodiché abbiamo immediatamente allertato le autorità greche. Non c'è stato nessun fraintendimento. Le giustificazioni delle autorità greche, ma anche di Frontex, scene e parole già sentite dopo la strage di Cutro e che si ripetono ancora una volta, dando il via al solito scaricabarile e scambio di accuse. Frontex è un organismo europeo che ha identificato la nave e ha trasmesso le informazioni agli stati membri, e poi spetta agli stati membri svolgere le missioni di ricerca e soccorso, ha detto un portavoce della Commissione europea, rimpallando ogni responsabilità ai paesi costieri. È un po', insomma, come il processo. È un po', non si può non ricordare, no? Io ho soltanto obbedito al processo Eichmann, vedete un po' voi se vi risuonano le parole. Ieri Alarm Phone ha ricostruito quanto accaduto martedì, dal momento in cui ha ricevuto la prima richiesta di aiuto da parte dei migranti che si trovavano sul peschereccio, ricostruendo così l'intera catena di comunicazioni e ricordando di aver allertato anche le autorità di Italia e Malta a partire dalle 14:17 di martedì. Alle 16:13 i volontari della ONG ricevono le coordinate dall'imbarcazione, che alle 16:53 trasmettono con una mail a Guardia Costiera, Frontex e UNHCR, che è appunto l'Alto Commissariato Grecia. L'ultimo contatto con l'imbarcazione in difficoltà avviene verso mezzanotte, quindi dalle 16:53 alle 24, quando i soccorsi ancora non sono stati organizzati. Ancora non sono stati organizzati, nonostante siano ormai passate diverse ore dal primo allarme. Sarebbe bastato tener conto delle informazioni che avevamo dato per far scattare l'operazione in tempo, denuncia Denaro, che appunto è portavoce dell'ONG. Sapevamo anche che lì le persone avevano finito acqua e cibo. Sulla vicenda è intervenuto ieri anche il ministro dell'interno italiano Piantedosi. L'evento avvenuto è stato circoscritto all'interno del l'area di ricerca e soccorso greca, sotto la specifica responsabilità di quel paese, ma questo non significa che la colpa sia della Grecia, si tratta solo di circoscrivere specifiche aree di responsabilità, ha aggiunto. Proprio di questo, delle aree di responsabilità e del coordinamento tra gli stati costieri, condividendo informazioni e pratiche comuni, si parlerà oggi nel gruppo di contatto convocato a Bruxelles proprio sulla questione dei salvataggi in mare. Un'iniziativa che, stando alle decisioni prese al termine di un Consiglio europeo che si è tenuto ai primi di febbraio, pochi giorni prima della strage di Cutro, potrebbe portare anche alla definizione di un codice di condotta europeo per le navi dell'ONG che operano nel Mediterraneo, impegnando gli stati di bandiera. E oltre a questo troviamo appunto il salvataggio mancato della Guardia Costiera, che appunto la Guardia Costiera greca ha lasciato per sua ammissione che il peschereccio andasse alla deriva fino al naufragio, con la scusa ufficiale che la barca non chiedeva di essere assistita e che ogni tipo di intervento brusco avrebbe potuto causare un incidente. Sulla banchina del porto di Kalamata gli operatori umanitari che assistono i naufraghi continuano a ripetere: è possibile che i morti siano fino a 600. Si parla poi dell'ecatombe nell'indifferenza, l'ipocrisia del lutto nazionale. La Grecia ha perso la sua anima, ne parla Gennaro Serio, che è a Kalamata. Secondo un verso di Odissea Selitis, se scomponi la Grecia, alla fine vedrai che ti restano un ulivo, una vigna e una barca. Ciò significa che con altrettanto la potrai ricostruire. La barca torna sempre in tutte le stagioni della lirica e l'enofona. Davanti alle barche che affondano la Grecia, non da oggi, va trasformandosi in un paese di terra, isolato, arroccato, e con lei arretra verso le montagne tutto il continente. Comincia così appunto questo articolo di Gennaro Serio, tradendo le leggi della natura, dell'umanità, del mare, della logica, che da ultimo giustifica tutta l'esistenza stessa di queste pietre bruciate dal sole. La Grecia si direbbe aver disseccato le sue stesse vene. Sarebbe facile puntare il dito contro la politica migratoria, politica migratoria scritto tra virgolette, bieca e spietata di Mitsotakis e della sua ridicola banda di colonnellisti, affaristi, spioni, e con lui la Presidente della Repubblica, un personaggio da operetta che lascia calpestare con gioia la fragilissima Costituzione greca a chiunque ne abbia il ghiribizzo. È questa la squadra che ha vinto le elezioni delle scorse settimane, con oltre il 40% dei consensi e la gestione dei flussi, inutile fingere il contrario, ha influito profondamente. Questo in serata, un corteo spontaneo urla l'indignazione e la vergogna dell'intero paese. Al porto di Kalamata fino a ieri mattina non c'erano giornalisti stranieri, con la sola eccezione di chi ha scritto sul manifesto ieri. C'erano solo una ventina di greci, inclusi 6 o 7 cineoperatori e una presentatrice in giacca satinata color pesca, oltre al corrispondente greco di Al Jazeera. Insomma, questo che non c'erano i giornali europei mi sembra molto significativo. Mentre tutti si fiondavano a fotografare i sopravvissuti sparsi in un magazzino in attesa di essere smistati, come quei pacchi di viveri che le madri greche mandano ai figli fuori sede ogni lunedì, con camion e navi che arrivano ad Atene e Salonicco dalle più remote isole. E una donna ha risposto con la voce spezzata, come chi ha bisogno di parlare, di farsi ascoltare. Ha detto che trova assurdo quello che succede, che mercoledì non era il suo turno, ma ha comunque indossato il giubbetto rosso e si è recata al porto di Kalamata da un paesino vicino nel Mani. E appunto le autorità greche hanno messo di soccorrere 750 persone, dunque la maggior parte di esse è annegata nelle onde del Mediterraneo. Questo appunto, l'ecatombe nell'indifferenza. E su questo, insomma, ricordiamo appunto, succede più o meno come a Cutro, nessuno interviene e muore una tantissime persone, ma in realtà il crimine europeo comincia dalle leggi che impediscono a queste persone di venire in Europa, di spostarsi, di andare a vivere dove ritengono meglio per loro stessi, senza poter viene impedito loro un visto, viene impedito loro di passare in maniera tranquilla una frontiera. Potrebbero benissimo, con molti meno soldi, acquistare un biglietto di una nave, di un aereo, di un treno, e invece vengono obbligati a tutto questo così dalle leggi dell'Unione Europea, che li obbliga a rischiare la vita per mare, e se poi le cose vanno male li lascia morire. Unione Europea intesa come Unione Europea è intesa anche come paesi che ne fanno parte. Lutto universale, fermiamo la strage degli innocenti, e poi l'editoriale di Filippo Miraglia, sempre sulla prima del manifesto. Il Mediterraneo, l'Egeo è un suo mare, è stata ancora una volta teatro di una strage di innocenti, centinaia di vittime di cui sono responsabili i governi europei, gli stessi governi che pochi giorni fa hanno firmato un accordo che punta a cancellare il diritto d'asilo, ignorando la realtà per perseguire solo obiettivi di propaganda politica. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, un ACNUR, ha appena pubblicato i dati delle persone costrette a lasciare le loro case in cerca di protezione. Siamo alla cifra record di 110 milioni. È un dato terribile che ci riguarda, visto che guerre, crisi ambientali, persecuzioni, violenze sono quasi sempre il prodotto di un modello di società ingiusta e di relazioni internazionali avvelenate che i governi dei paesi più ricchi e potenti del pianeta hanno prodotto e sostengono. Uomini, donne, tantissimi bambini e bambine che scappano per mettersi in salvo e quasi mai trovano rifugio e assistenza in Europa, se si esclude la fuga dall'Ucraina. Eppure i governi europei, di fronte a tragedie come quelle di Steccato di Cutro del febbraio scorso, l'ecatombe nel Peloponneso di questi giorni, oltre a versare lacrime di coccodrillo e a sprecare poche imbarazzanti parole di cordoglio, spesso offensive per le vittime e i familiari, trovano un terreno comune solo nelle politiche che negano i diritti umani e impediscono a profughi e rifugiati di viaggiare in sicurezza e legalità. Direi, per sintetizzare, a politiche che annegano le persone. Spalla destra, Ita, l'ex Alitalia, diciamo, è ramo d'azienda, reintegrati i primi 77 lavoratori ex Alitalia. Il Tribunale di Roma condanna Ita, dimostrata la cessione di ramo di aziende di Alitalia, reintegrati appunto 77 dei 3.000 non riassunti. E ora Lufthansa può recedere dall'ingresso in ITA. Si parla poi di metalmeccanici, 4 ore di sciopero unitarie a luglio dei sindacati confederali e ancora relazione di Palma, il garante contro il populismo penale. Un lungo applauso accolto alla Camera, l'ultima relazione di Mauro Palma, garante dei diritti dei detenuti e a fine mandato. Intervista alla sua vice Daniela De Robert, tutto questo va appunto a pagina 8, lo vedremo dall'interno. In taglio basso, tassi amari, nuovo aumento, l'iniziativa appunto di nuovo innalzamento dei tassi voluto dalla Banca Centrale Europea, e poi il voto di Strasburgo, l'Ucraina nella NATO. Cari cittadini, ancora una volta la voce cracchiante degli autoparlanti che accompagna le sirene a Odessa ha svegliato la città nel cuore della notte. Colpiti impianti industriali, attacchi anche su Kharkiv. Intanto il Parlamento europeo vota per avviare quanto prima l'adesione dell'Ucraina alla NATO, e quindi qui la situazione si esaspera evidentemente sempre di più. Questa era quanto si voleva evitare, adesso ci si va tranquillamente verso. e arriviamo al Messaggero. Giustizia, riforma garantista, ovviamente insomma il Messaggero ne è molto felice della proposta di Nordio. Il Colle alle toghe, sobrietà. Varata la legge Nordio, via l'abuso d'ufficio, regole alle intercettazioni. Cioè, varata dal Consiglio dei Ministri, in Parlamento ancora non c'è arrivata. Forza Italia, Tajani sarà presidente reggente e tregua tra le correnti. Questo titolo è sommario a panino che include un po' tutte le notizie che il Messaggero reputa principali in questo 16 giugno. Invece la strage in Grecia va nella fotonotizia, si vede una foto dall'alto del peschereccio stracolmo di persone, migranti, strage di bambini, appunto il peschereccio è affondato di notte, qui c'è una foto in pieno giorno, tanto a testimoniare di quanto non si è intervenuti e quante ore c'erano state per farlo. I testimoni, 100 minori tra le 600 vittime, accuse ai greci, così si riassume sulle pagine del giornale di Caltagirone. Gli altri titoli su questo taglio medio: bimbo travolto, youtuber al volante positivo alla droga, Lamborghini a velocità folle e omicidio stradale, il papà della vittima morto per una bravata. E qui insomma non vi raccontiamo nuovamente questa vicenda che abbiamo già letto. Il commento è di Evangelisti: quelle follie social che si trasformano in un business, sta parlando del fenomeno challenge. Le sfide sempre più folli hanno un obiettivo: fare soldi. La società di Di Pietro nel 2022 ha fatturato 180.000 euro e continua poi questo approfondimento che ci sembra anche utile, perché poi insomma se no, perché il come dire il capitalismo che non guarda in faccia niente e nessuno è anche questo. E si continua appunto a pagina 9 con questo focus, e questo appunto rischia di alimentare una corsa a contenuti sempre più pericolosi, perché deve impressionare chi si collega. Se guardi i video dei borderline, gli youtuber coinvolti nell'incidente stradale che ha causato la morte di un bambino di 5 anni a Roma, pensi che siano dei ventenni che si divertono a fare i cretini, anche con azioni discutibili come restare alla guida di un SUV per 50 ore, ma quei video sono in realtà studiati a tavolino e dietro c'è un'attività imprenditoriale che fattura quasi 30.000 euro al mese. La The Borderline SRL è stata fondata a Roma il 27 giugno 2022. L'attività sociale prevede la conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. Da visura camerale risulta che i soci sono due. Uno è proprio Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del SUV Lamborghini, oggi indagato per omicidio stradale. L'altro è Leonardo, 21 anni, che su LinkedIn spiega di essere studente della Bocconi e imprenditore. La meglio gioventù, verrebbe da dire. 5 mesi fa aveva pubblicato un annuncio per assumere in The Borderland dei nuovi video editor. Bene, i ragazzini che nell'ultimo video ironizzavano sulla differenza tra una Lamborghini e una Smart, e che lanciano sfide assurde come restare 50 ore su una zattera o su una Tesla, grazie a questa SRL macinano incassi, tanto che nel 2020 in 6 mesi di attività hanno fatto segnare un fatturato di 188.333 euro e 46.000 euro di utili. D'altra parte, cercando di in rete si scopre che The Borderline SRL negli ultimi tempi aveva avuto collaborazioni con società molte conosciute dell'high tech e dei parchi tematici. Il loro canale su YouTube 600.000 iscritti. In sintesi, banalmente, pensiamo che la sfida delle 50 ore sul SUV Lamborghini servisse solo a guadagnare qualche like, ma in realtà, per quanto ci possa sembrare folle, serviva a fare soldi, e il denaro per noleggiare il SUV erano della società. I genitori non c'entrano. Questo insomma mi sembra che ne vada tenuto molto presente quando si parla di che cos'è il capitalismo, molto presente quando si parla che cosa sono gli imprenditori, anche di cosa si parla, visto che in questi giorni se ne è parlato tanto. Ieri c'è stata una molto partecipata assemblea alla Sapienza in seguito ai fatti del liceo Albertelli. I fatti del liceo Albertelli sono che il liceo Albertelli ha bocciato i progetti Scuola.4 del PNRR, che dice che c'entra perché quello che vogliono quei progetti da tutte le scuole superiori italiane non è soltanto imporre sostanzialmente una riforma dei contenuti senza passare, non dico per gli organi collegiali della scuola, ma neanche dal Parlamento, perché si impongono tecniche didattiche, pratiche didattiche e contenuti che adesso nei curriculum scolastici non ci sono, ma significa anche proprio portare come materie questo tipo di la scuola 4.0 è questo, è imparare a fare lo youtuber, è imparare a girare video per fare soldi con delle start-up in questo campo, è anche questo. E quindi insomma andrebbe fatta una riflessione un po' più profonda che non limitarsi appunto a dire ormai i giovani d'oggi hanno perso i valori. Altri titoli sul Messaggero di oggi: Meloni sceglie Gelera commissaria dell'INPS, all'INAIL arriva la nomina di D'Ascenzio. Si occupa sempre molto questa testata di questi grandi carrozzoni statali e infatti è l'unico che riporta in prima pagina queste nomine. Il governo ha individuato i commissari che riscriveranno le regole dei due enti e Micaela Gelera, classe 1972, è stata consulente della Cassa dei Consulenti del Lavoro. Si tratta di una esperta di previdenza e preside di economia alla Sapienza. Fabrizio D'Ascenzio, che va all'INAIL, 56 anni, ordinario alla Sapienza, preside della facoltà di economia appunto. Fumata bianca per i nuovi vertici INPS e INAIL, scrive appunto, si legge sul Messaggero, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua in queste personalità i commissari straordinari per i due enti. Si tratta di un passaggio richiesto dal decreto legge con cui oltre un mese fa erano stati azzerati i consigli d'amministrazione. Le nomine sono essenzialmente tecniche e giungono al termine di una discussione piuttosto lunga all'interno di maggioranza e governo. Gelera, appunto, è nata a Roma nel 72. Di professione attuaria, svolge dunque un'attività estremamente connessa al tema della previdenza. Viene considerata vicina alla ministra del lavoro Calderone, con la quale ha collaborato in passato. Alla guida dell'INAIL, l'istituto che si occupa di infortuni sul lavoro, andrà invece Fabrizio D'Ascenzio, romano, 56 anni, preside della facoltà di economia dell'Università della Sapienza. Entrambi i commissari avranno 90 giorni di tempo per cambiare i regolamenti dei due enti in base alle indicazioni del governo stesso. Tra le novità, la durata del mandato allineata a 4 anni per tutti gli organismi di vertice, l'abolizione della figura del vicepresidente e il potere dei presidenti di proporre al consiglio di amministrazione la designazione dei direttori generali, ovvero le figure amministrative apicali. Sulla carta, i commissari appena scelti potrebbero poi rivestire essi stessi la carica di presidente. L'altra notizia è sempre quella dell'innalzamento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. E poi troviamo un editoriale per la firma di Luca Ricolfi riguarda il picco di suicidi, così si dice insomma nel sommario, dei giovani, i nostri ragazzi incapaci di affrontare gli ostacoli. Contro il merito che uccide non si può morire di università, quando la competitività uccide i giovani. Il vostro merito ci uccide. Titoli come questi, spesso riferiti a episodi di cronaca che raccontano di studentesse o studenti suicidi, si sono moltiplicati negli ultimi mesi e la tesi che li accompagna quasi sempre è che alla radice di tali gesti estremi vi sia un eccesso di competitività delle istituzioni scolastiche e delle famiglie. Di qui la richiesta di ammorbidire i meccanismi della valutazione. L'enigma del suicidio, come si sa, è uno dei problemi centrali dell'indagine sociologica. Il suicidio è anche probabilmente il comportamento su cui, per ragioni statistico-metodologiche, risulta più difficile stabilire nessi causali solidi. Proprio per questo, come sociologo, provo un notevole imbarazzo di fronte alla proliferazione di esternazioni da parte di giornalisti, sindacalisti, politici, insegnanti, pedagogisti, psicologi e psichiatri, con grande sicurezza affermano l'esistenza di un nesso tra suicidi e pressioni competitive scolastico-universitarie. Sfortunatamente i dati ufficiali sul numero dei suicidi sono estremamente poveri e incredibilmente fermi a 6 anni fa. Che vi sia stato un consistente aumento negli ultimi anni resta una congettura supportata da diversi indizi, ma da nessuna prova. Continua poi questo articolo di Ricolfi a pagina 29. Quello che appare più verosimile, in quanto basato su dati parziali ma inoppugnabili, è un certo aumento delle richieste di aiuto, degli atti autolesionistici, delle situazioni di disagio. Quanto ai fattori che possono alimentare sofferenza psicologica, è ingenuo cercare una spiegazione unica. Qui vorrei solo far notare un'assenza, ovvero un fattore che non viene quasi mai menzionato e che pure da almeno 20 anni è all'attenzione di un'imponente letteratura sociologica e psicologica: l'incapacità di bambini, adolescenti, giovani di affrontare gli ostacoli e gestire gli insuccessi. Negli ultimi decenni il mondo degli adulti ha completamente rinunciato a porre limiti al desiderio dei ragazzi, ma per questa via li ha anche resi incapaci di reggere le frustrazioni, di affrontare gli insuccessi, di cavarsela da soli nelle piccole e grandi difficoltà della vita. Questo è quello che con notevole spietatezza documentano centinaia di studi e analisi. Eccoci al punto cruciale. Può essere che nel mondo giovanile vi sia una crescente difficoltà di reggere la competizione. Ma quali competizione? Basta un minimo di familiarità con l'universo giovanile per rendersi conto che la vera competizione, la vera fonte della maggior parte delle frustrazioni e insicurezze riguarda la propria posizione nel mondo dei pari, compagni e compagne di scuola, follower, amici su internet, partner sessuali. Pare che un 4 in latino possa incidere sull'equilibrio emotivo di un ragazzo più di una disavventura sentimentale o di una brutta figura nel gruppo dei pari o dell'emarginazione in una classe. Chi lo dice, dice Ricolfi, significa non aver compreso quanto poco spazio nel mondo mentale dei giovani abbiano ormai le richieste delle istituzioni educative e della famiglia. Il tema è sicuramente molto importante, la lettura, insomma. Ultima notizia: scontro tra treni, solo 2 condanne, 14 assoluzioni e 2 condanne. Quelle del capostazione, è stato condannato il capostazione, un capotreno di Andria. È la sentenza emessa per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, avvenuto lungo la tratta binario unico Andria-Corato delle Ferrovie del Nord Barese, gestita da Ferrotranviaria, dove morirono 23 persone e altre 51 rimasero ferite. In aula le proteste dei parenti delle vittime: vergogna, non è giustizia questa, li avete uccisi 2 volte. Andiamo a vedere qualche altra prima pagina così random, quella dei giornali insomma più di destra e anche piuttosto ridicoli. Ovviamente non lasciano andare il loro cavaliere, ma titolano tutto sulla riforma Nordio e su Berlusconi. Libero, giustizia è rifatta. Stop alle intercettazioni selvagge, addio al reato d'abuso d'ufficio, schiaffo a Movimento 5 Stelle, freno ai ricorsi dopo l'assoluzione in primo grado. E anche i sindaci Dem applaudono. Il PD della Schlein riparte dall'odio di Berlusconi, è l'altro titolo, perché insomma Berlusconi in qualche modo ce lo dovevano mettere sulla prima pagina appunto di Libero. E c'è anche l'editoriale addirittura di Filippo Facci, Torna alla politica, che parla appunto della riforma sulla giustizia di Carlo Nordio, che dice non è ancora una vera riforma per due ragioni emblematiche. La prima è che è solo un assaggio delle modifiche più radicali che interverranno con un nuovo codice di procedura penale. La seconda è che l'altro paradosso, le stesse norme e il nuovo codice serviranno principalmente a rendere inequivoca l'applicazione del codice vecchio, quello dell'89. Ma dice da una parte c'è chi guarda al passato, ai 30 anni di Berlusconi, ma invece c'è chi va avanti, eccetera eccetera, non che ci interessi particolarmente, lo scrive Filippo Facci. Il giornale, insomma il giornale che era di proprietà della famiglia Berlusconi, giustizia ora si cambia, il cavaliere vince ancora, questa è l'interpretazione del giornale, che si definisce contro il coro. Poi bisogna vedere insomma quale sarebbe il coro, perché insomma non mi sembra che si distanzino tantissimo le letture. Una lettura distante ovviamente da quella invece del giornale e di Libero è quella del Fatto Quotidiano. I funerali è già risorto. C'è una foto sullo sfondo di Berlusconi, sopra le immagini di Meloni e Nordio. È già risorto. Berlusconismo senza Berlusconi. Il governo Meloni abolisce l'abuso d'ufficio, favorisce le latitanze, imbavaglia la stampa, silenzia le toghe, scuda Mediaset da mira di Vivendi, e la RAI appalta le video esequie al Biscione. Robledo, lutto nazionale solo per chi serve lo Stato. Questa la lettura tutta schierata del Fatto Quotidiano, anche piuttosto così, niente che non ci si immaginasse, ecco. Insomma ci fermiamo qui con la lettura di questi titoli, ma insomma volete anche la verità, vabbè, possiamo dare. Dopo aver sepolto il cavaliere vogliono seppellire il governo, i funerali fanno scattare il piano destabilizzare Forza Italia, con essa la maggioranza che regge la Meloni. Il progetto è il solito: sostituire un premier scelto col voto con un tecnico che esegua ordini. Non funzionerà, mi sembra neanche sia partita questa cosa, però il giornale di Belpietro si vede che ha una vision più larga della mia, insomma non ne dubitiamo.
Just to assign someone to worry your mother.
Excuse me.
What?
Excuse me.
What?
Hey, you, in the front row, are you coming backstage after this?
the show because I've got a chaise long in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume.
E incredibilmente ci siamo scordati Repubblica, l'altra gamba del gruppo Cedi. Una delle altre gambe, perché poi ci sono tutte le radio. La giustizia di Silvio, ovviamente anche Berlusconi non lascia andare il cadavere, scusate, anche Repubblica non lascia andare il cadavere di Berlusconi. La giustizia di Silvio, all'indomani delle esequie, il governo cancella l'abuso d'ufficio, rende più difficili gli arresti e mette il bavaglio alle intercettazioni. Nordio è il garantismo auspicato dal Cavaliere, i magistrati non possono criticare le leggi, Calenda e Renzi pronti a sostenerlo. Senato, ipotesi Paolo Berlusconi, cioè adesso ci saranno le suppletive perché Berlusconi era rientrato al Senato dopo che era uscito per la condanna per corruzione. E quindi va rivotato il posto, appunto, ipotesi Paolo Berlusconi, cioè il fratello. Si commenta il lutto nazionale, la destra di Giorgia rischia di imboccare la strada sbagliata, Aujas, oppure la manipolazione, i vizi nazionali trasformati in virtù di Isaia Sales, una vendetta chiamata riforma, e invece parla appunto della riforma Nordio, prigioniera di Carlo Bonini, prigioniera dell'ossessione che fu il mantra di Silvio Berlusconi, monumentale personificazione del conflitto di interesse e dunque insofferente a ogni forma di controllo che non sia l'ordalia del voto popolare. La destra al governo mette mano al processo e al codice penale, battezzando con enfasi come riforma quella che a ben vedere è soltanto una sciagurata vendetta contro la magistratura penale e contro il giornalismo. Questa è la lettura di Carlo Bonini e quindi la lettura di Repubblica. Spalla destra, quei 100 bimbi nella stiva e le bugie della Marina Greca, va sulla spalla sulla Repubblica e non si parla dei 600 morti. A Kiev nella clinica della surrogata neppure le bombe ci hanno fermato. Là si racconta appunto che l'Ucraina è uno dei paesi dove le persone vanno a fare le GPA, le coppie eterosessuali, perché quelle omosessuali in Ucraina non possono, così come non possono in gran parte dei paesi, tanto per dire quanto è fuorviato il dibattito. Esame di maturità, le tracce di un secolo nel tema d'italiano, Paolo Di Paolo, la maturità comincia mercoledì prossimo per gli studenti e le studenti, se ne comincia a parlare analizzando un po' su cosa sono state negli ultimi anni le tracce dei temi d'italiano, che adesso non si chiamano più temi ma insomma sempre quello sono. 19.37, andiamo a vedere un po' che si dice su questa riforma, così la chiamano, di Nordio. La riforma e l'omaggio a Berlusconi, giustizia, scontro con i magistrati, questo a pagina 8, il Corriere della Sera. Se fosse qui sarebbe soddisfatto, quindi ormai si comincia a invocare i fantasmi. All'indomani del funerale Silvio Berlusconi viene citato da Antonio Tajani in una giornata nella quale rivive lo scontro tra politica e magistratura, con l'Associazione Nazionale Magistrati che paventa un voto di tutela per l'abolizione dell'abuso d'ufficio e il ministro Carlo Nordio che replica così: non sono ammesse interferenze. Dopo il ricordo di Giorgia Meloni in apertura del Consiglio dei Ministri, un commosso Tajani, la conferenza stampa gli dedica la riforma della giustizia. Berlusconi ha combattuto sempre per i suoi ideali, tra cui una giustizia giusta per ogni cittadino, tanto da suscitare l'accusa di Elly Schlein. Cavalcano l'emotività per la morte di Berlusconi per portare avanti le loro riforme a spallate. Forse l'hanno scritta con una seduta spiritica, chissà. La sorte ha voluto che coincidesse con questo evento luttuoso, si rammarica il ministro della giustizia Nordio, affrontando di petto le polemiche sul pacchetto giustizia che prevede tra l'altro lo stop ai ricorsi contro le assoluzioni, un giro di vite alla pubblicazione delle intercettazioni, l'obbligo di interrogare e comunicare in anticipo le accuse a chi rischia l'arresto, salvo a chi è indagato per reati gravi e in caso di pericolo di fuga. Poche ma non buone modifiche le ha definite il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia, criticando anche l'abolizione dell'appello contro le assoluzioni. Si va incontro alla incostituzionalità. Dura la replica di Nordio. È patologico, ha detto il ministro, che la politica abbia ceduto alla magistratura. Ascoltiamo tutti ma non accettiamo interferenze. Poi dopo l'annuncio del ministro Zangrillo del via libera al nuovo decreto della pubblica amministrazione che semplifica i concorsi con prove scritte a crocette e introduce nuove regole per l'abilitazione dal 24 dal 2024 e dopo le nomine di Micaela Gelera e Fabrizio D'Ascenzo, di cui abbiamo letto dal Messaggero, Nordio rincara, tira in ballo ancora Berlusconi e l'avviso di garanzia al G8 del 94. Il conflitto è iniziato per colpa della magistratura che non ha vigilato abbastanza, cioè quando arrivò l'avviso di garanzia a Berlusconi mentre si stava tenendo, mi sembra, a Napoli il G8. Abbiamo preso questa notizia dal Corriere perché sapevamo che avremmo trovato lo schemetto ed eccolo qua. Dialoghi captati, più limiti alla diffusione, vietato pubblicare le intercettazioni di indagati anche se sono state depositate e quindi a disposizione, a meno che non siano riportate dal giudice nelle motivazioni di un provvedimento oppure ne sia stato fatto uso durante il dibattimento. Poi via gli avvisi di garanzia parlanti. L'avviso di garanzia dovrà essere consegnato in modo riservato e almeno 5 giorni prima dell'invito a comparire, salve urgenze, e non sarà più muto, non più come accade finora con un'unica informazione, vale a dire il reato ipotizzato dal PM. Accanto alle generalità, al giorno, luogo, ore, autorità di fronte a cui bisognerà presentarsi, anche una descrizione sommaria del fatto su cui si indaga. Poi abrogazione a tutela dei giudici, così titola il Corriere, insomma evidentemente pensandola come il ministro, sparisce del tutto il reato d'abuso d'ufficio, una norma che punisce l'illegittimità di un atto amministrativo. La gran parte dei sindaci a chiederne quantomeno la modifica, lamentando l'indeterminatezza della condotta illecita da punire che a loro dire li metteva a rischio di finire insomma indagati. Poi modifiche al traffico di influenze, viene riscritto il reato di traffico di influenze, quello che punisce chi si offre di fare da mediatore tra gli interessi di un corruttore e quelli di un pubblico ufficiale interessato, senza però che si arrivi allo scambio di denaro. In quel caso scatta la corruzione. Il reato contenuto nella legge Severino, in ottemperanza agli obblighi anticorruzione richiesti dall'Unione Europea, viene distinto da possibili millantini. galanterie. Sarà punito chi, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altre utilità economiche per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Più garanzie sulla custodia in carcere. Non si potrà procedere all'arresto in carcere senza prima aver ascoltato l'indagato, salvi casi di urgenza o ragioni ostative, ad esempio se il giudice ritiene che esista il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio. Lo vedremo poi da un altro articolo come questo di fatto poi verrà applicato solo a alcuni reati, guarda caso, dei colletti bianchi. L'appello contro un assolto solo in casi gravi, l'ultimo punto che viene messo in luce dal schema curato da Virginia Piccolillo, l'appello contro un assolto solo in casi gravi. Il pubblico ministero che ritiene ingiusto una sentenza di assoluzione non potrà più ricorrere in appello. Una norma, si sottolinea a Palazzo Chigi, diversa dall'inappellabilità stabilita dalla legge Pecorella bocciata dalla Corte Costituzionale, perché in questo caso non riguarda tutti i reati ma solo quelli a citazione diretta, punibili con un massimo di 4 anni di carcere. Questo è il riassunto che fa il Corriere. E poi Giovanni Bianconi sullo stesso giornale: l'alba di un nuovo conflitto, ma le toghe rischiano di dividersi sul governo, i distinguo della corrente di destra e il ruolo di Mantovano. Carlo Nordio non è il primo magistrato entrato in via Renola come ministro, e si fa tutto l'elenco degli altri che ci sono stati. L'esperienza di Nordio è destinata a durare più a lungo, ma le relazioni con le toghe si annunciano ugualmente agitate, sebbene i tempi siano cambiati. Le ragioni sono molte. Una è l'uscita di scena di Silvio Berlusconi nella doppia veste di premier indagato o imputato, che non disdegnava accusare apertamente pubblici ministeri e giudici e piegare leggi e riforme alle sue personali esigenze difensive. Superata quella fase che strinse tutte le toghe a presidio di autonomia e giurisdizione, Nordio è ora espressione di un governo che ha nel suo programma alcune delle riforme tentate e fallite dall'Italia di Forza Italia, a cominciare dalla madre di tutte le altre, la separazione delle carriere. Sarà un percorso lungo perché implica modifiche alla Costituzione e in attesa di quel traguardo ieri il Guardasigilli ha messo sul tavolo un primo disegno di legge ai procuratori, prima ancora che all'Associazione Nazionale Magistrati. Non piace. Quelli ascoltati in Parlamento dai mezzi di comunicazione hanno bocciato pressoché all'unanimità l'abolizione dell'abuso d'ufficio. È il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia ha voluto sottolineare che non ascoltare il potere tecnico di colleghi qualificatissimi sul piano delle indagini sembra una scelta poco avveduta. Il segretario del Ministero, Angelo Piraino, interpellato qualche giorno fa sull'abrogazione dell'ufficio lasciamo questo articolo, insomma, che continua comunque a raccontare questo scontro tra magistrati governo. E passiamo a leggere invece l'opinione su un altri giornali. La Stampa, vi dicevamo in prima pagina, ha un articolo per la firma di Colonnello, Paolo Colonnello: tutelati soltanto i colletti bianchi. Ringraziamo sempre chi ci chiama allo 06 49 17 50. tutelati soltanto i colletti bianchi di Paolo Colonnello. Colonnello scrive: se effettivamente il rimpianto per l'abolizione dell'abuso d'ufficio deciso da Nordio può essere minimo, trattandosi di un cosiddetto reato grimaldello, spesso paralizzante per le amministrazioni, il resto dell'impianto della riforma varata ieri dal Consiglio dei Ministri lascia non poche perplessità. Da una parte, infatti, introduce una pericolosa disparità di trattamento tra colletti bianchi e tutti gli altri, e dall'altra riduce ulteriormente il perimetro di controllo democratico della cronaca sugli atti giudiziari. L'aspetto più eclatante lo si rileva alla voce collegialità e misure cautelari, che introduce ben due ordini di problemi. Il primo è relativo al cosiddetto principio del contraddittorio preventivo. D'ora in poi l'indagato, prima di essere arrestato, dovrà essere convocato dal giudice, che dopo averle inviato tutti gli atti lo interrogerà alla presenza del difensore e poi deciderà se arrestarlo oppure no. Bellissimo. Peccato che non funzionerà per tutti. Funzionerà ad esempio e solo talvolta perché è accusato di corruzione o concussione, reati per i quali la flagranza è quasi impossibile. Non funzionerà per il ladruncolo del supermercato, che magari ha provato a scappare e buttar via la refurtiva, dimostrandosi al pericolo di fuga che l'inquinamento probatorio. Due delle circostanze per le quali non è più possibile la previsione di contraddittorio di cui sopra. Quindi, appunto, questo fatto di che non si può arrestare nessuno prima di essere convocato dal giudice varrà sì per chi è accusato di corruzione, non varrà, nelle parole di Paolo Colonnello, per il ladruncolo che ruba al supermercato. E se c'è la possibilità di reiterazione del reato, per esempio violento, allora non si discute, scattano le manette. Poi passa al secondo aspetto, che riguarda l'istruzione di un collegio di tre giudici che dovrà decidere l'eventuale provvedimento di arresto o carcerazione al posto del giudice monocratico. Nei piccoli tribunali, che già faticano, sarà praticamente impossibile fare arresti, perché i tre giudici che decidono una misura cautelare non potranno partecipare ovviamente ad alti gradi di giudizio, pena la ricusazione, il che porta la nuova legge direttamente nel limbo dei sogni. E poi dice anche, insomma, nei grandi tribunali non sarà comunque facile. Infine parla delle intercettazioni. Se non dice cosa cambia, poco, se non che per i giornalisti sarà ancora più difficile pubblicare e raccontare ciò che non sempre appare negli atti depositati, con buona pace di inchieste come quelle della Questura di Verona. Questo è l'esempio che viene portato su quasi tutti i giornali rispetto a questo. Sul Manifesto troviamo un articolo anche qui di Andrea Fabozzi. Ho spiegato al commissario dell'Unione Europea Reinders che l'arsenale dell'Italia per combattere gli amministratori infedeli è il più agguerrito d'Europa, e la commissione non deve focalizzarsi solo su una norma ma sull'insieme dell'ordinamento. Su questo si è detto d'accordo. Queste sono parole del ministro Nordio, con cui inizia l'articolo Giustizia in memoria, le toghe attaccano la mini riforma di Nordio, di Andrea Fabozzi appunto. Il ministro Nordio mette le mani avanti presentando, dopo il Consiglio dei Ministri che l'ha approvato, il disegno di legge di mini riforma della giustizia, decisa l'abolizione dell'abuso d'ufficio. È chiaro che adesso il governo teme il giudizio dell'Europa, perché le norme comunitarie, così come le convenzioni ONU, impongono agli stati di non disarmare la lotta alla corruzione. E i magistrati italiani sono chiari: l'abuso d'ufficio è un reato spia, cancellarlo indebolisce la lotta alla corruzione. Presentando il piccolo pacchetto giustizia che Tajani, moderatore in sala stampa, dedica a Berlusconi, Nordio sostiene che le misure sulla segretezza dell'avviso di garanzia e il divieto di pubblicazione delle intercettazioni, non solo quelle che coinvolgono i terzi ma tutte, anche dopo il deposito e fine eventualmente alla fase del dibattimento, non sono un bavaglio, perché le intercettazioni hanno raggiunto un livello di imbarbarimento. Più avanti, assicura, il governo farà di più, una radicale radicale trasformazione del sistema postula una revisione del codice di procedura penale. Ma non solo, anticipando le critiche sulla portata ridotta della riforma, il ministro garantisce: vogliamo cambiare la Costituzione come necessario se vorranno separare sul serio le carriere di giudici e PM. Nordio riconosce di avere un vasto programma, quello di rispettare a fondo lo spirito accusatorio del codice di procedura penale, adattando la Costituzione, che non solo sulle carriere ma anche sull'obbligatorietà dell'azione penale e sull'assetto unitario del CSM, va in un'altra direzione. Lo faremo, promette, entro la metà della legislatura. Un giornale poi che ovviamente invece strombazza felice a fianco di Nordio è Il Foglio. Il Foglio, in cui il titolo, diciamo, centrale in rosso, perché proprio un primo titolo qui non c'è, è cercasi orgasmo garantista, meno gogna più stato di diritto, la vera battaglia contro il populismo oggi passa da qui: dire no a una repubblica giudiziaria fondata sulla cultura della gogna. Ora lo sanno anche i sindaci del PD, forza Nordio. Questo è il titolo dell'articolo di Cerasa, del direttore di questo giornale. E poi troviamo Dietro Nordio, le battaglie del Cavaliere, intervista a Gaetano Pecorella, storico avvocato di Berlusconi. E questo è per la firma di Hermes Antonucci. Non credo si possa dire che queste riforme della giustizia siano state fatte in onore di Silvio Berlusconi, perché dovesse morire proprio 4 giorni fa non l'aveva previsto nessuno. Certamente però sarebbero state a lui gradite e largamente condivise, visto che rappresentano anche il risultato delle sue battaglie per le garanzie. Così, intervistato dal Foglio, Gaetano Pecorella, giurista, ex parlamentare di Forza Italia, ex storico avvocato di Berlusconi, commenta il via libera da parte del Consiglio dei Ministri del primo pacchetto di riforma della giustizia targato Carlo Nordio.
Hurry and pick up your woo-hoo feelings while I'm up cleaning. Boy, please, I don't need it. Memories, all that shit, you can keep it. Don't forget to come and pick up your woo feelings. Don't leave no pieces. I'm trying to find a fuck to give for ya. You ran out of chances of forgiving ya. Yeah, listen, I'm listening just for you to go and break my heart again. I learned my lesson last night. Whoa, and I ain't coming back now. This is what you had now. I bet you I look better, don't I? New phone. Who is this? Contact. Don't exist. Either I call that bitch. Gas way too expensive. No more benefits. Papa visit. Hands tied. No grit. I ain't got the room for extra baggage. So don't forget to come and pick up the feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings while I'm not cleaning. Boy, please, I don't need a memories. All the shit you can keep it. Don't forget to come and pick up your. Was, but you had your fun, but I had enough. Now I'm really done.
Parliamo ancora di giustizia, ma da un altro punto di vista. Eleonora Martini, sulle pagine del Manifesto, un garante contro il populismo penale, il discorso alla Camera di Mauro Palma per presentare la 7ª e ultima relazione al Parlamento a conclusione del mandato. sulla legge contro la tortura, una norma di civiltà da difendere proprio in nome della professionalità, così dice Palma, delle forze dell'ordine e sulla cultura dei diritti non si torna indietro. È necessario raddrizzare quel discorso pubblico sbilanciato sul versante populista e applicato all'ambito penale, che ha portato in anni recenti all'estensione dell'area del controllo penale pur in presenza della riduzione del numero dei reati più gravi. Quindi più galera, meno reati, più galera per tutti. E dice appunto un populismo portato in nelle aree di tribunale, questo insomma l'opinione di Mauro Palma. Andando avanti, è tempo di aprire un chiaro confronto sul regime speciale 41 bis, stupore e dissenso rispetto a qualche minoritaria proposta volta a diminuire quello slancio inclusivo proprio della Carta Costituzionale verso il tendenziario positivo reintegro sociale di ogni persona, anche di chi ha gravemente sbagliato. Sono solo alcuni dei passaggi del brillante discorso con il quale Mauro Palma ha presentato nella sala della Regina a Montecitorio, unica autorità di garanzia al lavoro alla Camera ieri, la sua settima e ultima relazione al Parlamento come presidente dell'Ufficio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale a conclusione del suo mandato. In realtà nella sala gremita, che lo ha ringraziato con un lungo applauso, di parlamentari non ce n'erano molti, qualcuno del PD, qualcuno del Movimento 5 Stelle, ministri nessuno. In parte giustificati dalla lenta ripresa ieri mattina delle attività politiche e istituzionali dopo i giorni di lutto per Berlusconi. In sala invece, ad ascoltare anche il corposo e non rituale messaggio di ringraziamento da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella, c'era la presidente della Corte Costituzionale Sciarra, la vicepresidente del Senato Rossomando, la segretaria di presidenza della Camera Patriarca, gli ex ministri Lamorgese, Boschi e Orlando. La presentazione è stata trasmessa su Rai 3. Una relazione ci informa Martini è stata pubblicata per intero sul sito del Manifesto, una relazione politica nel senso più alto del termine, non di bilancio ma di prospettiva, quella di Mauro Palma, che è stato il primo a costruire questa figura istituzionale e a riempirla di senso e valore. Un monito il suo a chi prenderà il posto del collegio e della presidenza, a non lasciare che i politici dettino l'agenda e le regole all'autorità di garanzia, che in questi 7 anni e 6 governi ha esercitato la propria funzione di prevenzione e nel dialogo con la magistratura di accertamento e denuncia delle violazioni del diritto delle persone private della libertà in carcere, nelle REMS dedicate ai folli rei, nelle residenze sociosanitarie e nei centri per migranti. Palma ha ricordato che compito delle istituzioni pubbliche è costruire un'identità centrata proprio sulla capacità di saperne includere altre, un'identità non negata come valore ma mai assunta come fattore identitario, perché ha detto, citando Arendt, la sventura più grande che può abbattersi su una società non è tanto la perdita dei diritti specifici ma è la perdita di una comunità disposta e capace di garantire qualsiasi diritto. Dei tanti dati raccolti nella corposa relazione al Parlamento, Palma ha citato l'aumento di detenuti in carcere per scontare condanne brevi, persone fragili, spesso analfabete, 845 detenuti attuali sono le persone analfabete, o che non hanno completato l'obbligo scolastico, 5.000 detenuti. Con dipendenze o problemi psichiatrici, che quindi avrebbero dovuto trovare altri supporti nell'istruzione, nel sostegno abitativo, nella possibilità di un reddito. Ha parlato delle misure alternative che in questi 7 anni invece sono diventate aggiuntive alle pene da scontare in carcere. Sommandole una alle altre si nota infatti che si è passati da 98.854 persone raggiunte nel 2016 dall'azione penale a 137.000. quindi da 98.000 a 137.000, malgrado gli omicidi volontari siano diminuiti nello stesso periodo del 25% e l'associazione mafiosa del 36%, le rapine del 33%. Sulle persone rinchiuse per illeciti amministrativi nel campo delle migrazioni, che non consistono eventi contingenti, il Garante nazionale ha fatto notare che dei 6.383 migranti ristretti nel 22, il 50% non è mai stato rimpatriato, con il rischio che la privazione della libertà dei migranti irregolari tenda a legittimarsi più come misura rassicurante della collettività che come tassello di una strategia efficace. Palma ha anche invitato a continuare sulla strada di riforma intrapresa con l'abolizione degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari, e con la realizzazione delle REMS, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, così come sono organizzate al momento. Infine, parlando di violenza e torture commesse sulle persone private della libertà, Mauro Palma ha spiazzato i presenti ricordando che il 21 settembre 99 Silvio Berlusconi presentò un'interpellanza firmata da 104 parlamentari per introdurre il reato di tortura nel nostro ordinamento. Abbiamo dovuto aspettare 17 anni per metterci in regola con le convenzioni internazionali, ma oggi la famiglia politica del Cavaliere non sta più da quella parte.
Οι κάρποι πέφτουν στα στόματα κατευθείαν. Οχυρωμένες αρχές πόλεις ανεμίζουν, ελεύθερες σε σημερινές άκρες. Και όλο αυτό με ένα συγχρονισμό πρώτων βιολιών που σημαίνουν την αρχή της εποχής των σίκων και μαζί μια επαιτίου που τα έκοβες για μένα.
like a foxtrot. Lounge, this your spirit, it's nothing but a damn old dream. They say I'm different cause I eat shit, man. So I can't help it, I was born and raised on a fast rider every morning. Have to slop the hogs and they be getting off humping the Dolly Hooker.
Rimanendo un po' in tema giustizia e forze dell'ordine, come la giustizia si comporta poi sulle forze dell'ordine, insomma ci sono varie cose che potremmo dire. Una delle cose possiamo anche ricordare come in questi giorni di Berlusconi si è parlato all'infinito, pochissimo sui giornali, quasi per niente si è parlato di Genova 2001, eppure insomma è difficile non ricordarsi che quando ci fu la manifestazione a Genova era appena entrato il governo Berlusconi, il secondo governo Berlusconi, il Berlusconi 2 che appunto era in carica dall'11 giugno, e oltre a avere Berlusconi primo ministro c'era la vicepresidenza Gianfranco Fini, come dimenticarlo, anche per la sua presenza a Genova insieme a Claudio Scajola, che di Forza Italia, che stava là. Insomma, tutto questo in questi giorni è stato molto poco ricordato. Ma sempre sul tema appunto della giustizia e delle forze dell'ordine, arriviamo ai giorni d'oggi e a quello che è successo a Verona. Sulla cronaca veronese del giornale locale L'Arena, i primi agenti sentiti per ore rischiano la sospensione. Questo è il titolo. Sono terminati gli interrogatori di garanzia per i 5 poliziotti che dalla scorsa settimana sono agli arresti domiciliari per il comportamento tenuto all'interno della questura con persone fermate per essere identificate e poi sottoposte a violenze fisiche e umiliazioni. Un'indagine che coinvolge 26 persone tra agenti graduati. Ma mentre per Alessandro Migliore, Filippo Failla Rifici, Loris Colpini, Roberto D'Arrolde, Federico Tommaselli, sostituti procuratori Boranga e Bisso avevano chiesto la misura cautelare limitativa della libertà, per altri 17 loro colleghi la richiesta formulata dal GIP Livia Magri riguarda la sospensione dal servizio per un anno, il periodo massimo, e 4 infine sono indagati o perché abusarono del loro ruolo alzando le mani e picchiando un fermato, oppure perché pur potendo soccorrere un giovane all'interno dell'acquario, la sala fermati, acquario è ovviamente il nomignolo che viene dato in questura, che in preda alle convulsioni non riusciva a respirare, non intervennero e chiamarono e non chiamarono i soccorsi. Ieri davanti al GIP sono comparsi, a cominciare dalle 11, 3 poliziotti che insieme a Migliore erano in servizio la sera del 24 marzo dello scorso anno, 2 equipaggi, il primo sottoposto dall'ispettore capo turno e l'autista che all'epoca aveva 19 anni, il secondo da Migliore e FB. Andarono a Villafranca, a casa di Artan Bayraktari, dopo che l'ex fidanzata del fratello aveva segnalato che lei e alcuni amici erano stati fermati mentre erano in auto e minacciati dal giovane armato di pistola. Tutti e tre hanno ricostruito il comportamento di quella sera, specificando le modalità con le quali venne effettuata la perquisizione. Stante a quanto emerso, hanno cercato di ridimensionare un quadro ritenuto dal GIP particolarmente pesante. Hanno negato di aver omesso di dichiarare la presenza di armi. Ma la circostanza che alla vista del nominativo di colui che era il responsabile della sicurezza del Piper il controllo terminò emerge appunto dalle intercettazioni, e a tal proposito la richiesta dei PM evidenzia che non abbiano mostrato alcuna remora nel rendersi responsabili di falsificazioni di verbali e annotazioni di PG allo scopo di favorire un conoscente. Quella sera, dopo che emerse che Artan era un amico, la perquisizione terminò. Non venne dato atto alla presenza di un cutter e di arnesi da scasso nell'auto né della pistola. EFB ieri avrebbe spiegato che il controllo fu minuzioso, che dell'arma non vi era traccia. Ne dà atto anche l'ordinanza di custodia, che lo stesso ispettore, parlando con un collega, si lamentò dei poliziotti ballerini, una decina di agenti che andavano in discoteca e che non facevano la fila per entrare e che qualche volta uscivano a cena con i fratelli. Si era arrabbiato con alcuni di loro per queste leggerezze, eccetera eccetera. Questo tutto quello che oggi riporta il giornale appunto di Verona su questi fatti. E in questo momento intanto a Verona si sta tenendo una manifestazione. Il titolo è Basta abusi, il titolo del comunicato che la indice, Basta abusi in divisa, appunto è in realtà l'appello che poi chiama la manifestazione per sabato. Adesso c'è un'iniziativa in città che tra poco sentiremo. Il comunicato: sono quasi 30 gli agenti della Questura di Verona indagati per i reati di tortura, maltrattamenti, lesioni e omissione di atti d'ufficio ai danni di persone quasi tutte migranti e senza dimora. Da tempo molte associazioni e organizzazioni veronesi denunciano e sono a conoscenza delle pratiche violente e discriminatorie delle forze di polizia. Sono violenze che riguardano tutte e tutti, non solo le persone migranti. A finire nei locali della Questura sotto tortura, come sembra emergere da alcune testimonianze dei giorni scorsi, è finito anche il figlio di un sottufficiale della polizia. L'omertà ha vinto anche in quel caso, ma come spesso accade, sono le persone più indifese a subire le maggiori vessazioni. Lo dicemmo nel gennaio del 2022 protestando contro alcune pratiche razziste, ma fummo denunciati per calunnia. Oggi i fatti dimostrano una realtà conosciuta da tempo. Poi il comunicato dice: siamo consapevoli di quanto queste pratiche siano quotidiane. La violenza delle forze dell'ordine infatti non si manifesta soltanto negli atti brutali ed eclatanti denunciati in queste settimane. L'odissea di chi richiede i documenti necessari per vivere e lavorare regolarmente nel bel paese, le file interminabili, i tempi di attesa per gli appuntamenti, i controlli a tappeto, le foto segnalazioni indiscriminate nei confronti di migliaia di minorenni davanti alla Gran Guardia, che è un palazzo in Piazza Bra a Verona, per opera della polizia locale, mettono in scena ogni giorno le criticità di un mondo che non ha mele marce ma un frutteto malato. Una violenza strutturale che rimane sempre taciuta anche in questi giorni sui media locali, come abbiamo appena visto leggendo l'articolo dell'Arena, e per voce delle istituzioni. Assistiamo a una vittimizzazione vergognosa degli agenti. Arrivano gli psicologi per il personale della Questura, vengono pubblicati i curriculum stellati di alcuni indagati, si punta il dito sui soggetti che avrebbero subito torture indicandoli come provocatori. In questa narrazione passa in secondo piano la gravità di quanto sta emergendo dalle indagini e quanto in molte realtà cittadine hanno già denunciato pubblicamente in passato. Si vuole mostrare il volto pulito e democratico delle forze di polizia che avrebbero svelato esse stesse il marcio al loro interno. Ma com'è possibile accertare che le indagini siano guidate dallo stesso ente che è sotto inchiesta? Continua poi appunto il comunicato: basta abusi in divisa, basta tortura in Questura, basta omertà, basta anonimato delle forze dell'ordine, basta considerare i marginali carne da macello, basta considerarci carne da macello, basta attese infinite in Questura, basta code in Questura, basta arroganza, basta manifestazioni fasciste a Verona, basta rinnovo permessi di soggiorno a un anno. Firmato l'assemblea 17 dicembre, Verona città aperta, il circolo Pink LGBT di Verona, infospazio 161 ADL Verona, laboratorio autogestito Paratodos, Rifondazione Comunista, Osservatorio Migranti, non una di meno Verona. Queste le firme del comunicato. Con questo noi chiudiamo la rassegna stampa e ci mettiamo subito in collegamento con Verona.